Hello.
Oh, hi. How are you?
Riding through the city on my bike. Buonasera, buonasera, benvenuti, buonasera. Check, check. Sì, va tutto, ok. Mercoledì 12 luglio, come state? Vi ho dato un attimo di scossa. Buonasera, troppo acuto, perché con l'assenza della Simo, dopo le ragazze di Extra, c'è un po' un buchino, no? C'è musica, musica, musica. Magari uno pensa che siamo morti, e invece no, siamo qui. Io sono la vostra vitridente di fiducia, quella che dal lunedì al venerdì sulle frequenze di Radio Parma 102-104 conduce Manie di Protagonismo, aiutata, seguita, condotta a volte dai preziosissimi e preziosissime collaboratori e collaboratrici che mi aiutano con spessore, contenuti ed esperienza, come farei senza di voi. Vi voglio bene, ciao. Dunque, oggi è mercoledì e come sapete, se siete degli ascoltatori, diciamo degli habitué, sapete che il mercoledì è dedicato agli animali e non si intende quelle persone un po' grezze che fanno parte della vostra vita, ma gli animali proprio intesi come cani, gatti, uccelli, roditori, pesci e quant'altro. L'articolo è uscito effettivamente il lunedì, parlante di gatti e soprattutto di un aspetto importante per la vita di chi porta il gatto a casa, e lo vedremo subito dopo la rassegna stanca quando ci colleghiamo con Lia Begani. Io direi che partiamo subito con la rassegna stanca, senza indugiare, e io non ho capito perché in Italia siamo tutti così invisibilio per le nozze della Mastronardi, visto che Alessandra continua a non dirci com'è limonare con Pedro Pascal, e io non capisco perché noi le diamo retta, visto che lei non ci dice quello che vogliamo sapere veramente. E niente influencer né OnlyFans, il nuovo grande fratello di Pier Silvio Berlusconi, omicidio Willy Monteiro appena ridotta in appello per i fratelli Bianchi, dall'ergastolo a 24 anni. Brian Molko dei Placebo contro Giorgia Meloni, razzista, fascista, nazista. L'ha presa, l'ha toccata piano Brian Molko. Pinguini tattici nucleari, il debutto a San Siro. Gabriel Garco, non sono un uomo da 24 ore. Non sono un uomo da 24 ore. Diventa mamma nonostante la rara sindrome di Alström a Torino, il primo caso al mondo.
Passato che ora non ricordo.
Zef e Mars con Tilt, le voci sono quelle di Elisa e la rappresentante di lista, la cantante, perché ricordiamoci che è un duo. Benvenuta Lia Begani, benvenuta.
Ciao cara.
Hai ancora lo smalto da sabato? L'unico motivo per cui tu hai lo smalto.
Ed è già in modalità cartina geografica.
Ah, ok, perfetto.
Se guardi attentamente puoi riconoscere, che ne so, questo potrebbe essere la Sardegna.
Dovete sapere che sabato scorso sono stata reclutata con, tra l'altro, largo anticipo, perché mi ha prenotato tipo un mese prima, e poi io ovviamente ho dimenticato che dovevo fare per venire da te. Ho saltato la seduta di terapia di coppia, non te l'ho detto questo? Eh sì, perché mi ero dimenticata, allora ho detto, però la Lia al matrimonio ci va oggi e la mia relazione la posso salvare anche domani. Sto scherzando.
Forse,
no? E quindi sabato sono andata da lei a aggingondarla ed è stato, già c'era caldo, poi lei è insopportabile quando la devi truccare.
Non è vero, sono stata bravissima.
È stata bravina, tranne quando siamo andate ad applicare proprio la matita sugli occhi, lì è stato un travaglio, non stava ferma, sbatteva le ciglia, le palpebre, una fatica. E sua figlia ha detto, sta bene, non è più la mamma. Che è stato, direi, abbastanza...
Mi ha anche detto ti preferivo prima.
È vero, ma i bambini.
La voce della verità.
La voce della verità, però Il make-up è stato una hit, perché poi ti ho controllata verso la sera, aveva retto tutto il giorno il sudore, i cani, la polvere, le cose, eri ancora
Le
impeccabile.
lacrime.
Hai pianto?
No, solo perché c'era, cioè, non
Lacrime.
mi ascolti la sposa, ma era stata la polvere.
Ah,
Questo poi l'altro.
ok. Dunque, volevo finire con te la rassegna stanca perché ho letto solo qualche titolo e poi dopo la pubblicità ci spostiamo al tema di tua, insomma, di specializzazione della nostra rubrica. Dunque, Marica Pellegrinelli dice: ho avuto un tumore alle ovaie e l'ho preso in tempo grazie alla prevenzione. E qui e va bene. Tu sai cos'è la sindrome di Hallstrom? Io non l'ho mai sentita. Quanto pare una mamma è riuscita a portare avanti la gravidanza, insomma, è riuscita a diventare mamma nonostante questa sindrome ed è la prima al mondo, pensa.
Ma che cos'ha questa sindrome?
Allora adesso andiamo a vedere perché sei
Lo
un
sai che
cavallo
sulle
curioso.
cose scientifiche era goloso il cavallo.
Eh no, tu
Comunque
sei
sulle
un
cose
cavallo curioso.
scientifiche io mi incaponisco.
Allora, è una rarissima malattia genetica che attacca vari organi del corpo. Una donna di 32 anni torinese ha portato a termine lo stesso la gravidanza. Ed
Non
una
ho mai sentito.
praticamente succede che di ca pochissimi casi documentati al mondo, non più di 950, questa sindrome è dovuta alla mutazione del gene ALMS1, che avrà preso il nome dal suo scopritore, come si suol dire. Che si pensa abbia un ruolo nel controllo del ciclo cellulare e nel trasporto intracellulare. È multisistemica, ossia caratterizzata da alterazioni a carico di diversi organi come cuore, fegato e reni, cioè una roba non simpaticissima, e può causare cardiomiopatia dilatativa. Amici ipocondriaci, adesso tappatevi le orecchie un attimo perché sennò lo so che poi pensate di avercela. Disfunzione epatica e renale progressiva, insulinoresistenza e iperinsulinemia, diabete di tipo 2, obesità e sordità. Infine, come in questo caso, infertilità, che però per la prima volta è stata vinta. Pronto?
Però è trasmissibile geneticamente.
Sì, perché una volta ottenuto il risultato.
Avranno fatto test, chissà, anche questo sarebbe interessante da capire.
Non lo,
Se è
allora,
una cosa che lei volendo ha potuto testare sull'embrione.
merito della gravidanza, però, è stato della procreazione medicalmente assistita. Per
Immaginavo, sì.
forza, è venuto in leggero anticipo, però niente di grave. Sono usciti tutti dall'ospedale in ottime condizioni. È un precedente importante. Però non dice se effettivamente, ma no, magari genetica, ma non è necessariamente ereditaria, che è una cosa anche quella
Cioè,
lì. Se
genetica è anche ereditaria.
è ereditaria non è genetica? Mi ricordo che c'è una differenza.
Se è congenita,
Congenita,
non è detto
scusami.
che sia ereditaria.
Brava.
Ma se è genetica, necessariamente l'hai presa da chi ti ha creato. Però da quello che volevo capire io era se era una cosa che si poteva già vedere nell'embrione, visto che lei evidentemente può essere portatrice di questo tipo di patologia, visto che è una malattia genetica. Sarebbe interessante capirlo.
Ti auguro,
Intervistiamola.
diamole un attimo il tempo di, come si dice, no? Di assestarsi, che appena torna,
Allora,
esatto, appena tornata a casa. Vabbè, niente, il tempo della rassegna stanca si è concentrato su questo, quindi io andrei in pubblicità e poi torniamo e parliamo di gatti e di come bisogna dargli il tempo di fare le loro cose. Ti piace come riassunto dell'articolo?
boh,
A po'.
ci sentiamo la settimana prossima.
Ecco. So
un'altra giornata in ufficio, internet all'end.
Megan Thee Stallion e Cardi B parlavano della loro wet ass pussy e invece era il 2020, sono già passati 3 anni.
È una pandemia.
È una pandemia. Ieri sera a cena ci siamo trovati, no, ieri sì, non mi ricordo se ieri sì, aiuto. È tutto offuscato con questo caldo, sai, è tutto una specie di fog, di nebbia, di ricordi, però ci siamo trovati a ricordare quasi con nostalgia momenti in quali le file al supermercato, coi carrelli fuori dal supermercato a distanza di un metro l'uno dall'altro, per andare a fare una scorta di cibo nel terrore che finisse tutto e rimanessimo senza mangiare.
Prendere 6 kg di farina per volta.
Esatto, esatto. La carta igienica. E c'è stato questo allegro momento che era quasi nostalgia Covid. Cioè, più che nostalgia Covid, nostalgia lockdown. Ma onestamente,
questo con chi lo ricordavi?
Scusa, ero a cena su da mia madre con Andrea e Fabrizio. Ma scusa, perché tu, cioè, è assurdo che abbiamo passato quello che abbiamo passato.
Sì, tra l'altro stavo ascoltando un podcast su una catastrofe ambientale avvenuta.
Scusate, c'è stato un attimo, si è frizzata la linea, abbiamo problemi di connessione. Seveso, sono preparatissima. Tra l'altro adesso devo fare una foto a come è rimasta. No, vabbè, raga, non potete capire la faccia. Scusate, dunque, mentre cerco di... Eccola. E possiamo dire a suo marito di occuparsi di procurarsi una connessione più decente? O un computer più decente?
Non credo che lo farà, però io glielo posso
dire. Grazie, glielo dica.
Dicevo che c'è stata per una, in realtà, micropopolazione, nel senso che era la gente intorno a questa fabbrica che a un momento ha sparato diossina nell'aereo.
Ma Seveso? Certo, siamo preparatissimi qua, abbiamo fatto lo speciale dell'extra disagio sul Seveso.
Però pensa che loro hanno avuto una vita, cioè hanno avuto un'anteprima molto simile e magari c'è stato pure che se ne ha vissute due.
È vero, non ci avevo pensato. Eh sì, perché, no, perché questi erano gli anni 80, se non sbaglio.
76.
E niente, nel frattempo che però la natura, noi siamo come sempre detto, non da me ma da tante altre persone molto più intelligenti di me, che l'essere umano è un po' il parassita della terra e di conseguenza la nostra prerogativa principale è l'adattamento. Noi ci adattiamo a tutto. Adesso il pianeta sta bruciando, ci adattiamo anche a quello. Il pianeta non riesce a liberarsi di noi. Si sta impegnando tantissimo Madre Natura per farci fuori.
Ma anche noi stessi ci stiamo impegnando.
Anche noi,
da soli,
anche noi, sì.
Anche noi. Un certo nonchalance.
Sì, sì, proprio con anche grande entusiasmo. E in tutto questo, però, continuiamo invece imperterriti a. Una delle cose positive che facciamo è circondarci di gattini, canetti e pelosi di vario genere. Gatto, animale prediletto per chi pensa che sia meno impegnativo del cane.
Ma
è brava.
Errore.
Brava.
Errore numero uno. Al terzo, sei fuori.
Sì, dispiace per i gatti, ed è di questo che andremo a parlare oggi, perché col fatto che sono autonomi, e da un certo punto di vista, da molti punti di vista, allora è un po' come, sai quando tu cresci, no, con certi traumi dell'infanzia e quindi poi non chiedi più niente perché fai tutto da sola? Questo non significa che tu non abbia bisogno, no, di aiuto.
Certo.
Io ti ho donato. Resta solo un rimprovero lontano, sempre attuale, fare il mio dolore.
Tiziano Ferro, destinazione mare, mentre la Lia prova a resettare un po' la sua postazione per ricollegarsi con noi. L'articolo di questa settimana non è altro che il racconto della consulente di relazioni feline Chiara Copelli di come la sua gattina post trasloco, perché ha dovuto per tutta una serie di motivi cambiare casa, quindi portare se stessa, i gatti, una nuova cagnolina, insomma il suo branco in una nuova location, siano passati i mesi quelli canonici che il gatto non è sterilizzato e quindi anche potendo non lo si fa uscire, anche io con i miei ho fatto così, cioè per i primi 6 mesi finché non erano stati sterilizzati li ho comunque tenuti in casa con tanto di sabbietta, sbatti e tutto quello che ne consegue, e però ci parla appunto del momento in cui invece si apre la porta di casa a un gattino, gattina, che, a cui si dà la possibilità di uscire. Ovvio che questo non vale per tutte le persone, ci sono delle circostanze in cui è più difficile agevolare il gatto e farlo uscire perché si è al 42esimo piano di un grattacielo o si è direttamente su una strada, insomma i motivi possono essere tanti. Nel frattempo è tornata Lia, vediamo se riusciamo a collegarci. E niente, quindi si parla appunto di questo, del primo momento in cui il gatto mette la cosiddetta zampetta fuori casa e del fatto... Perché sei al buio adesso?
Non ho idea.
Ma cosa sta succedendo, Lia?
Oh, è andata via, ho riavviato tutto tra l'altro, va peggio di prima.
No, la connessione va meglio, oh, però non ti vedo.
È perché sono oscura, si vede che si vede, così.
È così, è così. E no, vabbè, oggi c'è troppo caldo per concentrarsi e... No, e nell'articolo Chiara racconta appunto come si chiama il gattino che mi dissono di me. Leila.
Leila.
Esatto. Sì. Non è che aperta la porta, sto gatto, ho fatto tutto l'antefatto, è lì al trasloco, il periodo in casa, okay, eccetera. E non è che tu apri la porta e quello schizza e non lo vedi mai più, che è una delle tante paure, no, delle persone. In realtà poi la foto copertina è proprio Leila nel nell'orticello lì dove Chiara sta coltivando i pomodori, perché ci spiega che i primi passettini, le prime zampettatine fuori sono molto timide e caute, giusto?
Esatto. Il gatto ha bisogno di mappare con molta molta calma, centimetro per centimetro, odore per odore, di tutto quello che circonda casa prima di cominciare a spaziare un pochettino, perché deve assicurarsi di trovare sempre la via di casa in caso di pericoli o cose del genere. Quindi con molta cautela, che a noi a volte sembra nonchalance, cioè tipo, infatti Chiara descrive il la prima volta in cui la gatta esce e si schiaffa spaparanzata, sì, davanti alla porta a osservare l'orizzonte, in realtà non è che non stia facendo niente, in realtà si sta studiando l'ambiente con molta molta calma. Poi da lì, dopo un'ora abbondante di riflessione, la gatta inizia pianino a esplorare i primi tratti intorno casa, e questo per dire che fondamentalmente, vabbè, intanto la Chiara ci ha detto più di una volta che ai gatti, soprattutto quelli di una certa tipologia, fa molto bene l'esplorazione ambientale intorno a casa, ovviamente dove questo è concesso dalla sicurezza dell'ambiente. È ovvio che se abitate come me su via Treversetolo diventa complicato.
Sì, oppure stavo dicendo al 42esimo piano di un grattacielo, comincia a essere problematico, ecco, quindi ci sono delle eccezioni ovviamente a questa regola.
Nel caso di Chiara, che abita in campagna, tutto un contesto un po' rurale, diciamo, e questa gatta ha la possibilità di esplorare, di farsi la sua vita gradevole, di andare a caccia, di fare le sue cose divertenti, e quindi insomma ci descriveva un po' com'è che esplora il gatto e che dinamiche ci sono, insomma.
Certo, e soprattutto credo sia utile appunto per gli umani sapere come funziona questa parte della vita del gatto, proprio per non andare nel panico, perché è uno dei, insomma, dei motivi per cui tante persone magari sono reticenti, no, a far uscire il gatto è: oddio, questo mo se ne va e non torna più, e cosa faccio? Invece non è quasi mai, cioè a meno che proprio gli stiate sulle palle e abbia deciso di fuggire, ma un modo lo troverà in ogni caso.
Tendenzialmente lo ritrovate dai vicini che magari
esatto, esatto, è sempre stato così. Io ricordo i miei due gattini, Franca e Rame, purtroppo Rame ahimè non c'è più, che dopo appunto i 6 mesi canonici, io... Tutta un po'... In realtà io ho una lunga storia di gatti che sono sempre usciti, quindi ero abbastanza tranquilla, però avevo anche magari un po' di ansia a farli uscire insieme, perché ho detto, oddio, no, questi fanno boh, se vanno e chi lo sa, e invece sono rimasti tutto il pomeriggio nei... Quanto sarà il mio cortile, Lia? Non lo so, nei 10 metri quadri...
Ma
che... No, no, il cortile, più. No, mica il giardino, il cortile... Sotto, nei miei 20 metri quadrati di cortile, di, insomma, lì davanti proprio alla mia porta a studiare, ma davvero centimetro per centimetro. E dunque, adesso c'è la pubblicità, ma quando torniamo vi spieghiamo ancora un po' più nel dettaglio appunto qual è il metodo esplorativo, giusto, del, del Gutters. Rimanete con noi. Ah no, soprattutto scriveteci se avete delle domande o magari anche voi state pensando a far uscire il gatto, se avete dei timori, insomma, quello che volete, al 333-964-9949. Dire stasera tutina di glitter.
Vedi come ti sgasi appena esci di lì.
Ah, no, lo so. In realtà, nonostante l'aria... Perché deve essere che chi è venuto oggi prima di me era stato ottimista e aveva spento l'aria condizionata e aperto la finestra. E quando sono entrata... Infatti, lo so, è una roba inaccettabile. Dunque, noi stavamo parlando del gatto e di come questo abbia bisogno dei suoi tempi, un po' come tutti noi anche... per esplorare i nuovi posti dove si trova, sia che sia un trasloco, uno spostamento, una vacanza, quello che è, anche quando è nella casa nuova da tot e decidiamo di farlo uscire, se vi posso dire la mia, raga, se potete fatelo perché vi scordate la faccenda delle lettiere, che voglio dire, dal mio punto di vista è una figata pazzesca. Io, a parte i primi 6 mesi, poi le lettiere, ciaone, grazie, il gatto preferisce, i miei hanno sempre preferito avere i loro posti magici dove farsi le loro robine.
Per la gioia della panna di Tano.
Sì, purtroppo. Tra l'altro loro, quelle dei gatti del quartiere, e c'è tutto un traffico di coprofagia. Ma non andiamo, perché tu vai sempre a buttarla lì sulla coprofagia? Spiegaci come è invece il modo esplorativo del gatto.
Niente, come diceva Chiara giustamente, ha un modo molto 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 graduale, molto tranquillo, molto lento e a stella.
È a stella.
Cioè, si allontana, poi ritorna un po' alla base, poi si riallontana, poi ritorna un po' alla base e viene a prendere un po' di sicurezza da voi e dalla sua comfort zone. Mentalmente. E questo per dirvi che i gatti non sono degli scellerati che escono e non avete bisogno di controllarli in modo compulsivo.
Esatto, se stanno con voi è perché comunque hanno delle risorse, delle comodità, un benessere, vi vogliono bene. Non siamo così insicuri, anche perché in amore si sa che vince chi scappa. Cosa c'entra?
No, e poi soprattutto sì, cioè tendenzialmente non fate loro bene a esercitare la vostra mania di controllo, e mi ci metto in mezzo anch'io, nei confronti di un animale che necessita invece di una libertà particolarmente ampia.
Sì, perché ricordiamoci che è un predatore solitario, che io davvero la Franca credo che conduca la vita, mi sento di... allora, conduca la vita migliore che un gatto può condurre. Questo purtroppo ha significato che altri 2 gatti invece mi siano stati investiti, anche se la mia via non è via traversetolo. Fatto sta che la Franca, che ha trovato la quadra, e faccio le corna perché ovviamente non si sa mai, però sono ormai, lei ha circa 11-12 anni, lei, io vedo i suoi movimenti e il suo terreno di caccia è da questa parte della strada, cioè non le serve attraversare, c'è tutta una zona, no, dietro, e ha trovato proprio la sua dimensione perfetta, entra e esce quando vuole, ovviamente quando piove è in casa, quando fa freddo è in casa, continua a venire a cercare il cibo da noi, anche se viene regolarmente sgamata a mangiarsi topi, topini, topetti e vari...
No. Anzi, brontola anche per il menù.
Sì. Ah, raga, questo per me mi dà una gioia, questa cosa, che si mangi i topi, le cose, no, le schifezze, e poi mia madre impazzisca letteralmente per trovare la pappa che le piace.
Però vedi che sei malvagia.
Sì, questo è, a livello di karma, è una sorta di, non so come definirlo, ritorno di karma. Perché io ho sempre detto, ho sempre spiegato di non vincere, cercare l'amore degli animali attraverso il cibo, e invece è finito per farsi manipolare biecamente da questo gatto che una settimana le piace una cosa, poi cambia idea, poi però non la mangia, poi... perché tanto...
Secondo me semplicemente arriva a casa sazia, però...
Potrebbe essere anche quello, oppure che ha visto... che quando dice di no per un po' di volte, la volta dopo c'è qualcosa di ancora più liffo e quindi ha vinto tutto. Questa era LP con Golden, che ci accompagna fino al segnale orario. E dunque tu rimani? Te ne vai? Vuoi fare veloce e poi andartene? O aspettare la pubblicità, che tanto dura poco?
Dai, aspettiamo la pubblicità e poi facciamo l'adozione della settimana.
Ok, voi rimanete con noi, torniamo subito dopo appunto il segnale orario, il GR nazionale e un cicciolino di pubblicità.
L'ora esatta.
E rieccoci, rieccoci con i Third Eye Blind, Semi-Charmed Kind of Life, che è il classico caso di quelle canzoni che sembrano allegre ma in realtà sono tristi.
No.
È vero che non lo pensavi?
Mannaggia.
Sì, parla in realtà di farsi, di credo, di una droga molto pesante o di qualcosa, non mi ricordo bene la storia, ma era di... qualcuno che si faceva di droga.
E poi?
E poi non finisce bene. 19.09, Radio Parma, Manie di Protagonismo. Io sono la vostra vitridente di fiducia, in collegamento con una solidissima connessione internet di Lia Begani, la nostra educatrice cinofila, che oggi però si è prestata a raccontarci anche le dinamiche del gutters, che quando si trova in una casa nuova, in un posto nuovo, per poi poter uscire e fare il predatore solitario che sappiamo, ha bisogno dei suoi tempi. Quindi non è che se lo vedete che esce, si mette sullo zerbino, non si muove, vuol dire che non vuole uscire, vuol dire che deve star lì un attimo e decidere poi sul da farsi. Idem,
sta studiando.
Idem, la Chiara è stata vaga, ma credo che si sia capito che il guinzaglio per il gatto non è proprio, diciamo...
No, secondo me voleva fare un articolo poi su come usarlo, in che occasione usarlo,
okay.
Se usarlo.
Ok, e basta, insomma, quindi lasciategli il tempo di esplorare con i suoi tempi, appunto, dategli sicurezza quando torna. Fate capire che ci siete senza andare in ansia, tutte cose facili, no, vero, per noi che siamo in terapia, tra l'altro, tutte cose che ci vengono così, no, naturali proprio. E per questo che gli animali sono importantissimi nella vita di noi persone fragili, con la salute mentale fragile, perché sono esercizi di come gestire poi anche noi stessi, secondo me, in grande no. misura. Potremmo parlare di questo nella nuova puntata del podcast.
Prossimi sono gli esotici.
No, io parlo del podcast che registriamo domani. Domani, tra l'altro, vi ricordo, esce la nuova puntata del podcast di Compagni di Branco. No interruzioni musicali, no radio, proprio solo noi che parliamo, contenti, solo noi che parliamo.
Saranno contenti, sì, scusa.
Certo, e quella che esce domani è proprio incentrata sul fatto che no, non tutti i cani gradiscono essere toccati da tutti gli umani.
Esatto. Ecco. Veniamo alla dozione della settimana.
Veniamo.
E vi ripropongo ben così, imparate a non averlo ancora adottato, perché questo cane bello, bianco, pufficioso, carino, bellino, ciccino, patatino, taglia medio-grande, mix maremmano. Non vi fate spaventare dalla razza, perché lui in realtà è molto carinone.
Lo so, però il maremmano è sempre il maremmano, un po' solitario, un po' sgrusone.
Sì, però dovete venirlo a trovare, a conoscere, perché in realtà no, lui è solitario, no, con le persone che conosce è molto carino. Con gli estranei semplicemente evita.
Beh, allora direi che è perfetto, ideale.
E quindi venite assolutamente a conoscerlo, perché è veramente tanto tanto carino, cerca casa disperatamente, ha un ottimo cane da guardia. Venite a conoscerlo, e per farlo scrivete a Monica Codega al 340-761-6994. Ve lo ripeto, 340-761-6994.
E ricordiamo che la, come si dice, il, come possiamo chiamarlo, il rifugio barra hotel di Monica è a
pensione.
Come? Pensione, brava.
Mi fa Michele.
Giusto, perché mi scordo sempre. Bene, Lia, ti lascio alle tue attività. Ci sentiamo più tardi.
Bene, buon proseguimento.
Ci vediamo domani io e te, 12:30. Sì. Ok.
No, secondo me sarà più tardi, però dopo ci guardo.
Va bene.
Va bene.
Grazie Lia, un bacio, ciao.
Bye.
Ciao. Dunque, bella gente, noi rimaniamo insieme. Io non vado da nessuna parte fino alle 20, sono qui con voi. Ci ascoltiamo Merck & Cremont con Tananai e Marrakesh e la nuova Un altro mondo.
Eravamo in tre.
Come on and celebrate. Ovviamente questi erano Kool & the Gang con Celebration, che diciamo non è una di quelle canzoni che ha bisogno di presentazioni, anche perché credo che sia una di quelle più utilizzate nel 90% delle occasioni in cui c'è da celebrare qualche cosa, e quindi la conosciamo tutti per un motivo o per un altro. Abbiamo chiuso la nostra parentesi del mercoledì, quella con Lia Begani, per cani canetti o gatti gattini, e quindi possiamo scusate, dedicarci a alcune delle notizie della rassegna stanca. E, dunque, per esempio va detta questa cosa: io ho fatto un reel, neanche un reel, in realtà veniva da TikTok, comunque un video che è anche ironico, no, sul fatto che appunto, perché sembrava, non dico quasi un titolo da lercio, però quasi, su questa sentenza che poi ha fatto letteralmente implodere il web. Un bidello di 66 anni era stato accusato da una studentessa minorenne di aver appunto fatto delle averla molestata, nello specifico sulle scale della scuola, di aver infilato le mani nei pantaloni e averle toccato i glutei, e in primo grado è stato assolto. A giustificare la sentenza di questo tribunale, che mi verrebbe dire un tribunale non vale, no querele oggi, a giustificare la sentenza, la spiegazione che, essendo la molestia durata meno di 10 secondi, loro non ci vedevano un'intenzione di appunto di molestia, ma una cosa scherzosa, una roba del genere. Questo ha fatto impazzire un po' il web, sono nati i trend, sono partiti questi video, credo anche in buona fede sicuramente, di content creator, influencer che autopalpandosi fanno passare, no, il cronometro dei 10 secondi, che a parte tutto effettivamente, se li contiamo, sono davvero tanti. Cioè, per me un secondo può essere un errore, da 2 secondi in su non è un errore, non è essere mal, ecco, c'era scritto che era stato maldestro il bidello, no, su quello no. E io devo dire che io ho fatto il mio video in formato notizia, cioè, oh, sapete che un tribunale eccetera eccetera. Subito dopo sono partiti questi video di autopalpazione anche da content creator che io normalmente seguo, stimo e ammiro, e devo dire che però mi hanno lasciata un po' forse triggerata, cioè vedere, no, quanto effettivamente dura un toccarsi in un certo modo. Non so se su di me ha avuto un effetto tipo un po' di trigger. Fatto sta che la nuova polemica del web è che non si può fare di una questione seria, problematica, soprattutto culturale come è questa, un trend dei social. Però non so, devo ancora decidere bene se sono d'accordo o no, nel senso che da una parte almeno si porta attenzione al problema, perché se no rimaneva una notizia rivista dai vari, no, giornali, dai vari magazine, e chi lo sa. Quando poi l'internet si mobilita, a volte, non sempre, si riesce effettivamente poi a tradurre l'indignazione, ecco, in azione. Spero che questo sia uno di quei casi. Dopo tutto, Paolo e Chiara con con Mare Chaos, anche se non è la loro ultima uscita, infatti c'è la Lambada con Bomba Dash che ascoltiamo spesso, però secondo me questa un po' tra la canicola, un po' tra... Non lo so, ero in mood da Mare Chaos, va bene? Non è che devo giustificare tutte le volte, ecco. Dunque, quindi parlando di violenze che non si misurano, non conta appunto quanto durano 10 secondi. I giudici lo hanno assolto appunto questo bidello di cui parlavamo prima, pur riscontrando che il fatto era avvenuto, perché era durato fra i 5 e i 10 secondi. Dura una manciata di secondi senza alcun indugio del toccamento, questa proprio è la sentenza, eh? Immediata la reazione dei social, partita da Paolo Camilli e seguita da molti altri per dimostrare che non è il tempo a quantificare la molestia, 10 secondi non sono pochi, eccetera eccetera. Il segnale che manda la sentenza sulla Palpatine appare opposto a quello che da sempre viene da chi aiuta ogni giorno le donne, ovvero bisogna sempre metterle in condizione di denunciare in sicurezza abusi, violenze o molestie. Ancora mancano le denunce, solo il 27% delle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza poi denunciano. Il punto non è tanto dare alle donne l'input, il pensiero di denunciare, ma si deve pensare di creare un contesto in cui le donne che denunciano non si trovino ostacolate. Se il contesto è accogliente, rispettoso, non è vittimizzante, è più facile per le donne denunciare, e soprattutto secondo me bisogna fare sentire che vengono credute a prescindere. A prescindere, io vi consiglio, se siete ancora un po' indecisi sulla questione, una serie TV che si chiama, credo sia una serie perché è tipo 3 episodi, ma non è una serie, si chiama Unbelievable. E io, che consumo parecchie serie TV, film, true crime, Unbelievable è uno di quelli che proprio ha lasciato il segno. Perché la storia è veramente tremenda, di una ragazza che denuncia, non viene creduta, viene bisfrattata, viene ridicolizzata da questi due vecchi agenti di polizia, e quello che il molestatore che era andato nella sua casa, nella sua camera, poi prosegue a molestare tutta una serie di donne. Finalmente poi fa tutto un giro questa storia, per cui poi lei viene trovata da questa detective. È una storia vera, tra l'altro, e la cosa agghiacciante è quella lì, che è una storia vera. La paura di denunciare il padre di tuo figlio, la paura di rovinarlo, quella dello stigma sociale, di non essere creduta, sono tutte cose che appunto impattano questa percentuale di donne che denunciano, che è troppo bassa ancora, ok? Ecco, si aggiunge la paura di avere una sentenza in cui si dice che mettere una mano sul sedere di una minorenne in un edificio scolastico non è reato. Buongiorno. I just need something that's real. Lian con Don't Say Love, sempre qui a Radio Parma. E andiamo a rivedere, perché mi ha incuriosito così, non perché io sia di parte, però la notizia è che Brian Molko dei Placebo si è rivolto con parole abbastanza trancianti, mi verrebbe da dire, a Giorgia Meloni. Dunque, immagino che c'è stato il concerto dei Placebo in Italia e appunto è stata occasione per contestare il nostro governo. Chi ha più di 30 anni non si sarà stupito appunto di vedere Brian Molko dei Placebo dire quello che pensa senza troppi giri di parole, come ha fatto appunto ieri su il palco dello Stupinigi Sonic Park del festival musicale estivo torinese. Per capire il temperamento di Molko basta tornare indietro al 2001, quando anche chi non aveva la minima idea di chi fossero i Placebo, che però erano all'apice del loro successo internazionale, lo ha scoperto grazie a un'esibizione nel più nazional popolare dei programmi televisivi italiani, ovvero il Festival di Sanremo. Sono sì quei glitch di Sanremo che invita tipo Eminem, senza sapere chi è, cosa dice, cosa rappresenta, invitano Eminem o i Placebo, così a caso. E hanno suonato una meraviglia di canzoni come Special K, e tra l'altro anche lì parlando di droga sul palco di Sanremo, in un contesto non esattamente adatto a loro. Da un lato Molko giovanissimo col suo completo in pelle nera, dall'altro la platea di Sanremo in abito di sera, lustrini e smoking. Il mix fu esplosivo. palco finì la sua esibizione spaccando la chitarra sul palco e il pubblico dell'Ariston si lasciò andare a cori da stadio. Con Mocco che quell'occasione si comportò tutto sommato elegantemente, inchinandosi un po' a sfottò di quelli che gli urlavano scemo scemo e uscendo di scena con stile. Beh, se ci fosse stato internet sarebbe diventato virale, ovviamente. Un po' meno lo è stato lo stile delle esternazioni di, appunto, dell'altra sera sul palco a Torino, come sa la procura di Torino, che è stata immediatamente informata della vicenda. Il cantante, infatti, si è preso il tempo tra una canzone e l'altra di parlare del presidente del consiglio Giorgia Meloni, e lo ha fatto usando poche parole non lusinghiere, qualche insulto in italiano, gesto dell'ombrello in italianissimo e una razzista, fascista, nazista che il pubblico pare tutto sommato aver condiviso dai pochi secondi di video che oggi stanno girando sui social. Anche perché secondo me chi va a vedere i Placebo così a naso non vota la Meloni. Comunque dopo ce li ascoltiamo, dopo la pubblicità. Vi lascio per un minuto e poca roba. Remember me. Questa è una delle mie prefe, Special Needs, ma Too Many Friends, insomma i Placebo sono i Placebo. E sono andata durante la pubblicità ad ascoltarmi il video e hanno proprio detto Giorgia, Brian Molko, proprio Giorgia Meloni. E tutti e poi non vi ripeto perché ma perché non l'ho detto io in fin dei conti, no? Razzista, fascista, pezzo di merda, vaffanculo. Questa è la mia imitazione di Brian Molko, se vi piace. Ma andiamo a vedere invece perché Gabriel Garco, perché ci ho messo un attimo a capire la il titolo, non è un uomo da 24 ore. Che vi giuro mi fa straridere a me sta cosa, perché lo so che sarebbe da 24 ore, non sono più un uomo, ovviamente. Però la prima volta che ho letto il titolo mi è sembrato non sono un uomo da 24 ore. Cioè sono 24 ore che non sono, vabbè, avete capito, no? E invece si intende che non è un uomo che dura 24 ore. Non è un uomo, forse usa e getta, intendeva lui. Fatto sta che per il ventesimo, per i vent'anni di Vanity Fair c'è un servizio fotografico, no, con il buon Gabriel Garco, e si parla proprio di questa cosa. Dunque, un uomo, c'è un uomo in fondo al salone, si chiama Dario Gabriel Oliviero, in arte, ma anche la mamma e la fidanzata lo chiamano così, Gabriel Garco, ha 35 anni ed è l'attore che con l'onore e il rispetto, parte seconda, quest'autunno ha fatto più ascolti del presidente del consiglio in prima serata da Bruno Vespa, surclassato Antonella Ricci, ha battuto Raul Bova. È l'attore che in febbraio ritroveremo in TV su Canale 5 in Caldo Criminale, dove intreccia una rovente e complicata storia rovente e complicata storia d'amore con Sabrina Ferilli. L'uomo è a torso nudo, e questo lo vedete dalle foto scattate in un palazzo del Cinquecento alle porte di Roma. Ciò che non potete vedere è che fuori la pioggia imperversa, che è gennaio, non c'è il riscaldamento e la truppa imbottita di piumini. Gabriel invece si spoglia docile, la luce delle candele trema, ma lui non ha un brivido. Io credo di aver capito perché ha battuto, esatto, credo di aver capito Luca, anche a me mi ha fatto strano, 35 anni, ma il servizio è attuale, aspetta, 12 luglio 2023 Luca, anche per me non era, ce n'ha di più Gabriel Garco di 35 anni, what the fuck? Vabbè, questo è uno di quei marchettoni, no, per pubblicizzare qualche cosa televisiva, evidentemente. E io poi rimango non troppo convinta della fidanzata, cioè per quello che il titolo mi ha fatto così ridere. Pensavo fosse un coming out, questa è la verità. E invece no, manco stavolta. È sempre l'annuncio di una serie TV brutta. Che però alle casalinghe piace, si infumanano tutte. Allora, i film di Gabriel Garco sono l'equivalente di Harmony. Quindi non è che se ha battuto gli ascolti è perché siano, no, di qualità. Anche gli Harmony sono di qualità. Eppure... con la sua Satellite che ci porta fino alle 11:56 minuti qui a Mania di Protagonismo questo mercoledì 12 luglio. Facciamo un po' di admin come sempre in chiusura. Dunque, stasera ultima puntata di Chi l'ha visto della stagione. Non stiamo neanche qua a soffermarci troppo su quanto difficile sarà affrontare questa già difficile estate caldissima senza nemmeno l'appuntamento del mercoledì che ci tiene compagnia, ci unisce in questo strano network di appassionati di true crime. Eccoci qui, orfani di Federica Sciarelli. Fede, ci mancherai. Però stasera c'è l'ultima puntata. Di conseguenza domani, qui a Mani di Protagonismo, salutava sempre con Luca Semeraro, sarà l'ultima dedicata agli highlights di Chi l'ha visto. Ma non pensate che vi lasciamo a secco, perché fino a fine luglio salutava sempre, si premurerà di fare quello che il servizio pubblico di Chi l'ha visto smette di fare per le 2-3 settimane di luglio e quelle di solo luglio, perché poi ad agosto anche noi ci fermiamo qui a Radio Parma, anche Mani di Protagonismo si ferma, però le 2 settimane che rimangono di luglio ci occuperemo di aggiornarvi sui vari casi che sono stati protagonisti della stagione di Chi l'ha visto. Attenzione, perché quindi domani daremo anche ufficialmente il premio riflettore, perché il conteggio ormai verrà fatto, cioè domani voteremo l'ultimo premio riflettore e quindi poi si eleggerà un inviato o un'inviata che vince questa stagione. E poi domani sera recuperiamo, quindi domani giornata veramente ricchissima, salutava sempre qui Mani di Protagonismo alle 21, diretta su Instagram con prima parte dell'extra disagio su i delitti di Erba, a.k.a. Rosa e Olindo, a.k.a. sono innocenti o sono colpevoli, eccetera eccetera. Prima parte perché Luca ha deciso proprio di dare del suo meglio, quindi ci farà dal punto di vista dell'accusa domani sera lo spiegone e poi il martedì successivo dal punto di vista della difesa, e quindi ce n'è proprio per tutti i gusti, sia per chi crede che siano colpevoli sia per chi crede che siano innocenti. Questo è quanto per i prossimi giorni. Devo dirvi qualcos'altro? No. Ah sì, chi fosse sostenitore del podcast del disagio su Patreon, stasera si ritroverà due nuovi contenuti, ovvero il video della puntata della segreteria dell'astrodisagio Amori Adolescenziali con Jennifer Loves Strudel, che noi amiamo, e anche la puntata sempre video del podcast del disagio per vegani o vegane o vegan che facciamo prima. Bene, detto questo, grazie di chi segue, di chi supporta su Patreon, grazie di chi ci vuole bene, grazie di chi è sempre presente sui social, grazie, siete meravigliosi, non saprei come fare senza di voi, noi, voi. Io adesso vi lascio alle vostre cose, ma tanto poi ci aggiorniamo più tardi appunto per la visione di Chi l'ha visto alle 21:20 tutti su Rai 3, mi raccomando. E io stasera ho l'insalata di riso, c'ho una fame raga, vado, ciao.